Liber. Alberi, libri, all'aria aperta.
Le piante non sono né sorde né mute. Sanno udire suoni e sanno comunicare. E, secondo studi recenti, sanno anche contare e riconoscere i propri parenti. Alcuni parlano di intelligenza delle piante, altri no. Preferiscono parlare di creatività biologica. Ma in fondo, che importa? Non so. Prendete ad esempio certi fiori che, per farsi impollinare meglio, si conformano esattamente alla forma del becco del loro impollinatore. È intelligenza o creatività biologica? Benvenute e benvenuti a Liber, alberi, libri, liberi, all'aria aperta. Daniel Bilinco al microfono. Le mangiatrici di luce è un libro scritto dalla giornalista statunitense Zoe Schlanger e pubblicato in italiano da Einaudi. Qui scopriamo decine e decine di curiosità botaniche. Quella che preferisco concerne la pianta del pisello. Le sue radici, pensate, sono in grado di udire lo scorrere dell'acqua in tubi a tenuta stagna e di svilupparsi poi in quella direzione. Radici dai superpoteri, come dotate di volontà imperscrutabili ai nostri limitatissimi cinque sensi. La pianta del pisello. Ma ecco, al di là degli aneddoti o del condurci in giro per il mondo in compagnia delle autrici e degli autori delle ultime teorie delle scienze botaniche, riuscendo tra l'altro a offrirci una nuova appassionante comprensione della vita sulla Terra, Zoe Schlanger ci racconta anche un'altra storia. Una storia interiore, importante, che a me ha toccato molto. Quest'autrice spiega che il libro è il risultato di ricerche, certo, ma anche di un processo emotivo. Per buona parte della sua carriera, infatti, questa bravissima divulgatrice per anni e anni ha scritto praticamente solo di mutamenti climatici e delle inevitabili catastrofi a essi annessi. E questo ha finito per stancarla, deprimerla e farle avere anche brutti attacchi di ansia. Prendersi il tempo di osservare, percorrere e raccontare il mondo vegetale l'hanno fatta subito stare meglio. Come un risveglio, un acuirsi dei sensi e un nuovo, positivo modo di capire la vita. Allora, andiamoci in natura. Ora, in cammino all'incontro di un albero molto speciale, insieme alla nostra esperta di piante curative, Antonella Borsari. Buongiorno Antonella.
Ciao Daniel, buongiorno anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi ho voluto portarvi in un posto molto bello, un po' antropizzato.
Sì, perché siamo a Faido, media Leventina, proprio fuori dal paese. Si sente un generatore che magari serve
da qualche parte.
Sì, magari per mungere, l'autostrada sullo sfondo e poi c'è anche la famosissima
Cascata della Piumonia,
che per molte famiglie è nota per i picnic, per prendere il fresco d'estate, ecco, ma l'albero che vogliamo andare a raccontare è nel bosco.
È nel bosco, adesso adagio adagio andremo, ma naturalmente ci sono tante belle cose da osservare.
Ma tu sei incorreggibile, va benissimo.
Dopo andremo, okay. Ma non posso stare
zitta. È un indizio
zitta.
Sull'albero?
Ah, un indizio... Un suo parente è addirittura su una bandiera.
Il cedro del Libano?
No, mi dispiace. Non è proprio quello,
vabbè,
no.
Vabbè, ci arriveremo. Magari anche chi ci ascolta intanto ci pensa.
Esatto.
Allora.
Io però volevo approfittare che siamo qui vicino a un prato.
Ok.
E per... Li vedi?
Ah, sì,
questi
sì,
bei
sì.
Fiorellini colorati di un colore rosa intenso, quasi violaceo.
Violaceo, molto belli. Ma hanno un profumo?
Senti?
Sì, leggero.
Un leggero profumo, esattamente. Siamo di fronte a dei gerani.
No, aspetta, ma i gerani sono quelli da balcone rossi,
allora,
che tengono lontano gli insetti, le case svizzere tedesche.
Sì, noi abbiamo questa visione dei gerani. In realtà quelli che abbiamo sui nostri balconi sono delle specie che vengono dal Sudafrica e sono di un genere chiamato Pelargonium, che appartiene alla famiglia delle geraniacee, ma che non troveremo in giro nei nostri prati, se vogliamo.
Okay.
Mentre questi sono i nostri veri gerani, se vogliamo, i più comuni, i gerani indigeni, che come è noti non hanno dei fiori di grandi dimensioni.
No, sarà un centimetro.
Un centimetro,
e poi
un centimetro
hanno lo stelo abbastanza lungo, 30-40 centimetri.
Alcuni sono più alti, altri sono più piccoli. Abbiamo veramente una famiglia costituita unicamente da gerani. Tutta questa famiglia è forse una delle più facili da riconoscere rispetto ad altre piante erbacee, e si riconoscono osservando il frutto, perché il frutto ha la forma del becco di una cicogna. Infatti anche il suo nome in tedesco è proprio quello di becco di gru o becco di cicogna. Rivedi questi frutti che sono appuntiti?
Sì, piccolini,
e
verdi.
E che ricordano un po', poi si allungano mano a mano che il frutto si sviluppa, e ricordano proprio il becco di una cicogna quando guarda verso l'alto.
E adesso andiamo, sennò il nostro albero si spazientisce.
Va bene, d'accordo.
Quando si dice andare per frasi.
Benissimo. Ecco Daniel, possiamo fermarci qui, è un luogo un po' aperto e possiamo in questo modo svelare il nostro albero. Devo dire che ne abbiamo già visti diversi prima,
okay,
però trovo che qui non è male perché si riescono anche a vedere i fiori e c'è molta luce, dunque vale la pena svelare e parlare dell'acero.
Ah, l'acero. Ah, ok, ok, ci arrivo.
Ci arrivi.
La bandiera del Canada ha la foglia dell'acero rossa.
Esattamente, però non parleremo dell'acero del Canada, ma oggi parleremo di tre specie di aceri che sono comuni nei nostri boschi. In particolare abbiamo l'acero montano, acero o l'acero di monte, acer pseudoplatanus, poi abbiamo l'acero riccio, chiamato nome scientifico acer platanoides, e poi abbiamo l'acero oppio, chiamato acero campestre.
Però per tornare al Canada, in Canada è un albero, è una foglia simbolo, perché, come dire, è un albero che cresce benissimo e quella specie di acero permette la produzione del nettare, il delizioso, almeno io lo adoro, non so tu, sciroppo d'acero.
I bambini sono i primi a saperlo, loro parlano dello sciroppo d'acero
sui pancakes. Però questi aceri non producono...
Purtroppo la linfa di questi aceri non è così ricca di saccarosio come l'acer saccharinum che troviamo in Canada, no?
Però come in Canada, questo bisogna dirlo, soprattutto qua per esempio, dove ci troviamo, lo ripeto, nei pressi di Faido, ma anche da altre parti dove ci sono aceri, d'autunno anche loro fanno una bella figura.
Assolutamente, bisogna dire che fare questa passeggiata in autunno ti risveglia proprio la bellezza dei colori o l'apprezzamento dei colori autunnali, perché gli aceri sono tra gli alberi più decorativi in autunno. Si tingono di giallo, di rosso, hanno dei colori meravigliosi, tutte e tre le specie.
E comunque hanno una foglia simile a quella che c'è sulla bandiera canadese, in quello si assomigliano,
assolutamente,
giusto?
Assolutamente sì. Devo dire che durante la Prima Guerra Mondiale si è provato a fare dello sciroppo d'acero anche dagli aceri che sono qui nei nostri boschi. Purtroppo la quantità di zuccheri era troppo bassa e il risultato era uno sciroppo alquanto limitato, diciamo.
E allora ci si è messi a fare lo zucchero con le barbabietole, era
esattamente, un po' più facile. Esattamente.
E senti, Antonella, perché l'acero ti piace? Perché facendo una selezione degli alberi di cui parlare, che dico sono tanti, hai scelto l'acero.
Beh, l'acero mi piace perché i frutti, quando cadono, scendono in forma rotatoria e il vento riesce a trasportarli lontani. Sono dei frutti il cui nome botanico è samare e hanno delle ali, sono dei frutti alati. E questo ricorda molto gli elicotteri quando si muovono, delle pali di elicottero che il vento riesce a trasportare lontani. È bello perché è un albero di cui io parlo spesso anche con i bambini nelle scuole e loro immediatamente riconoscono l'albero per la bandiera del Canada, ma anche per gli elicotterini, loro li chiamano così, riconoscono questi frutti che girano e vanno lontano.
Samare. Che nome, bello. Però sai che leggevo che questi elicotterini non affascinano solo i bambini, ma anche Leonardo da Vinci, in un suo testo, quindi di oltre 500 anni fa, raccontava, scriveva che si è ispirato proprio a queste samare per così i suoi prototipi di elicottero.
Esattamente, si dice che sia stato un precursore degli elicotteri, anche lui ha disegnato delle possibili pale da elicottero, osservando proprio la natura, in particolare il frutto dell'acero.
Ecco, però gli esemplari di acero che stiamo guardando non mi sembrano molto vecchi.
No, questi sono aceri piuttosto giovani, però bisogna dire che ci sono alcuni aceri che possono vivere fino a 500 anni anche, altri un po' meno, e forse fra gli aceri più vecchi li possiamo trovare in Valle di Muggio. In particolare ci sono dei begli esempi di aceri attorno alle nevere, che erano una sorta di antichi frigoriferi, e venivano proprio piantati attorno a questi edifici per mantenere il terreno più fresco possibile. Dunque è interessante perché comunque garantivano per decenni, se non per secoli, un'ombra sufficiente per evitare che la neve all'interno di queste nevere si sciogliesse troppo velocemente.
Quindi all'ombra dell'acero bisogna andare per avere fresco?
All'ombra dell'acero, soprattutto in estate.
L'estaia, la nostra stagion rosa, tu son e tu sanda me. Gusta gambor sera darra sed granda, dar munt giuvin da luz. Ma forsi sem stai, su menza nostrana trasada, in vegidan di grinduna terra, troppa gnuca da gese argina. Tara vita in dialet par mia strasciare god e mia dismentega parol profum da una manera da star mun sfreguiada in gronda museo tra me gente stre paradis sfreguiada in gronda museo tra me gente stre paradis. Thank you.
Che bella versione questa, eseguita dai Vent Negru, questo trio. Salutiamo Mauro Garbani, Esther Riccine, Mattia Mirenda. Tra l'altro questo trio fresco di premio di musica, Gran Premio della Musica in Svizzera, hanno messo in musica una poesia del luganese Fernando Grignola, dove si parla di più che di un albero, l'acero, no? Protagonista di questa puntata, delle radici. Fernando Grignola aveva parlato delle radici ostinate. Il dialetto in fondo ci porta lì, alle nostre radici. E anche se non sono nostre, sono le radici di un luogo, le radici culturali. E do il benvenuto, proprio pensando al dialetto e alle radici, a Emanuela Pulvirenti. È con questo brano che dall'acero vegetale, botanico, raccontato con Antonella Borsari, passiamo, Emanuela, a un acero dipinto nella storia dell'arte. Benvenuta.
Ciao Daniel, sì, oggi parliamo di aceri dipinti, ma stavolta andremo molto molto lontano.
Ma che effetto ti ha fatto ascoltare queste sonorità? Tu che vieni dalla Sicilia, qui c'era un dialetto ticinese, diciamo lombardo.
Beh, mi fa pensare alle musiche in dialetto della mia infanzia, me le insegnava mia nonna, perché io ho trascorso i miei primi anni di vita in realtà a Torino, e quindi l'estate dalla nonna lei ci teneva a insegnarmi il dialetto e mi cantava tutte queste canzoncine piene di nomi particolari, di animali, di piante.
Ma piemontesi o siciliane?
No, siciliane.
Trapiantato, anche questa, no? È una parola, se vuoi, botanica, ma che sta a significare, allude alla nostra cultura, le storie di vita, essere trapiantati, l'emigrazione. E beh, i Vent Negru l'hanno cantata per anni e anni. Quindi, dicevi, appunto, paese lontano. Di quale acero ci vuoi parlare? Ci porti in Canada?
No, dall'altra parte. Com'è? Andiamo all'estremo oriente.
Estremo oriente.
Oddio, possiamo continuare anche dal Canada andando verso occidente, ci arriviamo lo stesso perché ti porto in Giappone.
In Giappone, non per parlare di ciliegi ma di aceri.
Stavolta sì, con Utagawa Hiroshige, un autore di ukiyo-e, queste stampe fatte con matrici di legno dipinte, per cui si facevano tante matrici della stessa immagine, ma ognuna veniva colorata in maniera diversa. E dunque venivano fuori poi immagini a colori che sembrano dipinti, sembrano acquerelli. Invece sono riprodotti in serie, in un'epoca in cui ancora l'opera d'arte era considerata unica. Invece queste erano già dei multipli. La stessa opera, la stessa stampa si può trovare in tantissimi musei del mondo. E in particolare ti sto parlando di aceri a Mama, il santuario di Tecona e il ponte Tsuji, dalle 100 famose vedute di Edo, Edo era Tokyo, del 1857.
E cosa vediamo? Cioè, io ce l'ho davanti, l'immagine riprodotta, vedo in lontananza l'oceano, un'isola,
sì,
degli
sì,
abitati,
vengono
come dei gazebo, però in primo piano, in alto, questo ramo di acero con la sua inconfondibile foglia.
Esatto, c'è una cornice naturale che Hiroshige crea del paesaggio. Il paesaggio, il santuario, il ponte diventano degli elementi quasi minimi, perché è il primo piano che conta. Questa biforcazione di un acero importante e famoso che si andava a visitare proprio in questa località di Mama, che probabilmente già all'epoca di Hiroshige in realtà non era nemmeno più esistente, ma lui lo ha voluto raccontare e ce lo mette in primo piano con queste foglie che attraversano lo spazio del cielo in una maniera tipica delle stampe giapponesi, lo si riconosce proprio a colpo d'occhio.
Io non sono uno storico dell'arte, nemmeno un botanico, però posso scoprire facilmente che 1857 è una data importante, perché nel 1855 ci fu un terremoto che sconquassò il Giappone. Quindi, come dire, l'albero qui diventa un simbolo.
Un simbolo di, come dire, continuità, di riconnessione con la natura, nonostante l'acero nella simbologia giapponese rappresenti la transitorietà. Con il fatto che le foglie poi cadono, cambiano colore, c'è questa ciclicità che torna.
E infatti il colore di queste foglie è particolare, si è come scurito, no? Non è verde.
Sì, perché è cambiata anche poi la stampa nel tempo, invecchiano anche le opere d'arte. Lui ha utilizzato il minio, quindi è un ossido di ferro, che però a sua volta poi nel tempo si è scurito. Dobbiamo immaginare queste foglie di un arancio più brillante, adesso sono un po' più spente, come se nel tempo si fossero anche un po' seccate, quindi il loro ciclo naturale lo hanno fatto nelle stampe stesse.
Sono una meraviglia. Io invito il nostro pubblico ad andare a, così, a curiosare a partire dal nostro portale, digitando poche semplici parole, come ad esempio Liber, il nome di questo programma, Liber RSI CH. Insomma, si trovano facilmente questa riproduzione, questo acero a mama. Tra l'altro anche un modo originale, no? Uno associa il Giappone ai ciliegi, qui c'è un altro tipo di albero. Emanuela Pulvirenti, dicevo, si possono andare a vedere o anche solo immaginare questi quadri. Ti ringraziamo e io direi adesso, per questa ultima parte di programma, la nostra proverbiale tradizionale postilla poetica, il Liber pensiero. E beh, abbiamo ascoltato i Negru, questo dialetto, queste sonorità, tu ci hai portato in Giappone, e qui invece ritorniamo nel Canton Ticino con le sonorità del dialetto, però non parleremo di acero.
Ciao Daniel, scusa la mancata risposta, ma ero in giro a correre in montagna a Merdasca. Sono dovuto salire in un rifugio sopra Frasco che gestisco.
Ecco, questo che sentite è Matteo Giottonini, viticoltore, alpinista, letterato. Quando l'ho contattato, Matteo ha pensato non di leggerci qualcosa di suo, ma un testo di qualcun altro, una composizione del suo poeta più caro, il poeta dialettale di Lavertezzo, Elio Scamara. Sentite. In questo caso non con una poesia dedicata all'acero, ma al frassino. È il frassen, una cerbottana, una barca, un bastone, magari da hockey, perché nei giochi di una volta c'è sempre un pezzo di legno, magari proprio di frassino. E allora ascoltiamola insieme nella versione originale. Il titolo in italiano è Il nonno di Frassino, letta in dialetto di Lavertezzo da Matteo Giottonini. E ne approfitto anche per congedarmi, è tutto da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, questo è Liber, un programma fatto da me insieme a Antonella Borsari, Emanuela Pulvirenti, Thomas Chiesa in sala macchine. A una prossima pianta, state bene.
El nono et frasen. Pensé azur chi ven fora dar pipa, un baslin cu tiren di stinch, con un bastom tutet frasen, impact tut forest, dai parol canadeis. Sentì nel puls vena del legn, segu ca vola coi cat, el cricà der bresciana in mezza yandan, el sciop carezzu con respet. Legn con una corda tracola, dozzan ca s'astruisa pel cresp, e marcia col baslin cu tira rumbria, o dis, tutza la. In di jug age sempre teuc legn, strifol, una barca, una capia di okei, du parit in ciodea, bitessore spal, oltre seder polenta, testimone et frasen, classe cudit via quencimeddi.
Liber, alberi, libri, all'aria aperta.